Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 22, paragrafo 2. Gesù. Ecco l'uomo della cui origine siete incerti, negatori o pensosi. Nell'opera e nella visione della mistica, questo discorso di Gesù è poderoso e ampio, di grande efficacia oratoria, sapienza e levatura spirituale. Ma noi qui possiamo trascriverne solo una parte. Gesù si fa avanti verso il cortile. Pacato riprende a parlare. Gamaliele resta dove è. E i suoi discepoli si affannano a portargli tappeto e sgabello perché stia comodo. Ma egli rimane in piedi con le sue braccia conserte, il capo chino, gli occhi chiusi, concentrato ad ascoltare. Mi avete accusato senza ragione, come se avessi bestemmiato in luogo di aver detto la verità. Io, non per difendermi, ma per darvi la luce a ciò possiate conoscere la verità, parlo. E non parlo per me stesso, ma parlo ricordando le parole nelle quali credete e sulle quali giurate. Esse testimoniano di me. Voi, lo so, non vedete in me che un uomo simile a voi, inferiore a voi. E vi pare che sia impossibile che un uomo possa essere il Messia. Almeno pensate che avesse ad essere un angelo questo Messia, che deve essere di un'origine talmente misteriosa da poter essere re solo per l'autorità che il mistero della sua origine suscita. Ma quando mai, nella storia del nostro popolo, nei libri che formano questa storia, e che saranno libri eterni quanto il mondo, perché ad essi, dottori di ogni paese e di ogni tempo, attingeranno per corroborare la loro scienza e le loro ricerche sul passato con le luci della verità, quando mai in questi libri è detto che Dio abbia parlato ad un suo angelo per dirgli: «Tu mi sarai d'ora in poi figlio perché io ti ho generato». Vedo Gamaliele che si fa dare una tavoletta e delle pergamene e si siede scrivendo. Gli angeli, creature spirituali, serve dell'Altissimo e sue messaggere, sono state create da lui come l'uomo, come gli animali, come tutto ciò che fu creato, ma non sono state generate da lui, perché Dio genera unicamente un altro se stesso, non potendo il perfetto generare altro che un perfetto, un altro essere pari a se stesso, per non avvilire la sua perfezione col generare una creatura di sé inferiore. Or dunque, se Dio non può generare gli angeli e neppure elevarli alla dignità di suoi figli, quale sarà il figlio al quale egli dice: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato»? E di che natura sarà se, generandolo, egli dice, indicandolo ai suoi angeli, e lui: «Adorino tutti gli angeli di Dio»? E come sarà questo figlio per meritare di sentirsi dire dal Padre, da colui che è per sua grazia, se gli uomini lo possono nominare col cuore che si annichila adorando: «Siedi alla mia destra finché io faccia dei tuoi nemici sgabello ai tuoi piedi»? Quel figlio non potrà essere che Dio come il Padre, del quale divide gli attributi e le potenze e col quale gode della carità che li letifica negli ineffabili e inconoscibili amori della perfezione per se stessa. Ma se Dio non ha giudicato conveniente elevare al grado di figlio un angelo, avrebbe mai potuto dire di un uomo ciò che disse di colui che qui vi parla. E molti fra voi che mi combattete eravate presenti quando lo disse, là al guado di Betabara, al fine di 3 anni da questo. Voi lo udiste e tremaste, perché la voce di Dio è inconfondibile e senza una sua speciale grazia atterra chi la ode e ne scrolla il cuore. Cosa è dunque l'uomo che vi parla? È forse uno nato da seme e da volere d'uomo come tutti voi? E potrebbe l'Altissimo aver posto lo spirito suo ad abitare una carne priva di grazia, quale è quella degli uomini nati da voler carnale? E potrebbe l'Altissimo, a soddisfare la gran colpa, essere pago del sacrificio di un uomo? Pensate, egli non elegge un angelo ad essere Messia e Redentore. Può mai allora eleggere un uomo a esserlo? E poteva il Redentore essere soltanto figlio del Padre senza assumere natura umana, ma con mezzi e poteri che superano le umane deduzioni? È il primogenito di Dio. Poteva mai aver dei genitori se egli è il primogenito eterno? Non vi si sconvolge il superbo pensiero davanti a questi interrogativi che salgono verso i regni della verità sempre più vicini ad essa e che trovano risposta solo in un cuore umile e pieno di fede? Chi deve essere il Cristo? Un angelo? Più che un angelo. Un uomo? Più che uomo. Un Dio? Sì, un Dio, ma con unita una carne, perché essa possa compiere l'espiazione della carne colpevole. Ogni cosa va redenta attraverso la materia con cui peccò. Dio avrebbe perciò dovuto mandare un angelo per espiare le colpe degli angeli decaduti e che espiasse per Lucifero e i suoi seguaci angelici, perché lo sapete, anche Lucifero peccò. Ma Dio non manda uno spirito angelico a redimere gli angeli tenebrosi. Essi non hanno adorato il Figlio di Dio e Dio non perdona il peccato contro il suo Verbo, generato dal suo amore. Però Dio ama l'uomo e manda l'uomo, l'unico perfetto, a redimere l'uomo e a ottenere pace con Dio. E giusto è che solo un uomo Dio possa compiere la redenzione dell'uomo e placare Dio. Il padre e il figlio si sono amati e compresi, e il padre ha detto voglio, e il figlio ha detto voglio, e poi il figlio ha detto dammi, e il padre ha detto prendi, e il Verbo ebbe una carne la cui formazione è misteriosa, e questa carne si chiamò Gesù Cristo, Messia, colui che deve redimere gli uomini, portarli al regno, vincere il demonio, infrangere le schiavitù. Vincere il demonio. Non poteva un angelo, non può compiere ciò che il figlio dell'uomo può. E per questo, alla grande opera, ecco che Dio non chiama gli angeli, ma l'uomo. Ecco l'uomo della cui origine voi siete incerti, negatori o pensosi. Ecco l'uomo, l'uomo accettevole a Dio, l'uomo rappresentante di tutti i suoi fratelli, l'uomo come voi nella somiglianza, l'uomo superiore e diverso a voi per la provenienza, il quale non da uomo, ma da Dio, generato e consacrato al suo ministero, sta davanti all'eccelso altare per essere sacerdote e vittima per i peccati del mondo. Eterno e supremo pontefice, sommo pontefice, secondo l'ordine di Melchisedecco. Non tremate, io non tendo le mani alla tiara pontificale. Un altro serto mi aspetta, non tremate, io non vi toglierò il razionale. Un altro è già pronto per me. Ma tremate soltanto che per voi non serva il sacrificio dell'uomo e la misericordia del Cristo. Vi ho tanto amati, vi amo tanto che ho ottenuto dal Padre di annichilire me stesso. Vi ho tanto amati e vi amo tanto che ho chiesto di consumare tutto il dolore del mondo per darvi la salute eterna. Perché non mi volete credere? Non potete credere ancora. Non è detto del Cristo. Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedecco. Ma quando si è iniziato il sacerdozio? Forse ai tempi di Abramo? No, e voi lo sapete. Il re di giustizia e di pace che appare ad annunciarmi con figura profetica all'aurora del nostro popolo, non vi ammonisce che c'è un sacerdozio più perfetto che viene direttamente da Dio, così come Melchisedec, di cui nessuno poté mai dare le origini e che viene chiamato il sacerdote e sacerdote rimarrà in eterno? Non credete più alle parole ispirate? E se ci credete, come mai, o dottori, non sapete dare una spiegazione accettabile alle parole che dicono e di me parlano? Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedecco? Vi è dunque un altro sacerdozio, oltre, prima di quello di Aronne. E di questo è detto sei, non fosti o sarai. Sei sacerdote in eterno. Ecco allora che questa frase preannuncia che l'eterno sacerdote non sarà della nota stirpe di Aronne. Non sarà di nessuna stirpe sacerdotale, ma sarà di provenienza nuova, misteriosa, come Melchisedec. È di questa provenienza, e se la potenza di Dio lo manda, segno è che vuole rinnovare il sacerdozio e il rito perché divenga giovevole all'umanità. Conoscete voi la mia origine? No. Sapete voi le mie opere? No. Intuite voi i frutti di esse? No, nulla conoscete di me. Vedete dunque che anche in questo sono il Cristo, la cui origine, natura e missione devono essere sconosciute fin quando a Dio non piaccia svelarle agli uomini. Beati quelli che sapranno, che sanno credere prima che la rivelazione tremenda di Dio non li schiacci col suo peso al suolo e ve li inchiodi e stritoli sotto la folgorante e potente verità tuonata dai cieli, urlata dalla terra. Costui era il Cristo di Dio. Voi dite, egli è di Nazareth, suo padre era Giuseppe, sua madre è Maria. No, io non ho padre che mi abbia generato uomo, io non ho madre che mi abbia generato Dio. Eppure ho una carne e l'ho assunta per misteriosa opera dello Spirito. E sono venuto fra voi, passando per un tabernacolo santo, e vi salverò, dopo avere formato me stesso per volere di Dio. Vi salverò facendo uscire il vero me stesso dal tabernacolo del mio corpo per consumare il grande sacrificio di un Dio che si immola per la salvezza dell'uomo. Padre, Padre mio, io te l'ho detto all'inizio dei giorni, eccomi a fare la tua volontà. Io te l'ho detto all'ora di grazia, prima di lasciarti, per rivestirmi di carne onde patire, eccomi a fare la tua volontà. Io te lo dico ancora una volta, per santificare coloro per i quali sono venuto, eccomi a fare la tua volontà. E te lo dirò ancora, sempre, sinché la tua volontà sia compiuta. Gesù, che ha alzato le braccia verso il cielo, pregando, ora le abbassa e le raccoglie sul petto e china la testa, chiude gli occhi e si sprofonda in una orazione segreta. La gente bisbiglia. Non tutti hanno capito, anzi i più, e io con loro, non hanno capito. Siamo troppo ignoranti, ma intuiamo che egli ha enunciato delle grandi cose e tacciamo ammirati. I malevoli che non hanno capito o non hanno voluto capire ghignano, è un delirante, ma non osano dire di più e si scostano o si avviano alle porte scuotendo il capo. Tanta prudenza io credo sia il frutto delle lance e daghe romane che brillano al sole contro la muraglia estrema. Il testo è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, volume 7, capitolo 487. Gamaliele, il rabbi famoso di cui parlano anche gli Atti degli Apostoli, dicendo che era stato maestro di Paolo, lo ha ascoltato pensoso. Lui era uno di quei dottori del Tempio che, nel racconto di Luca, stavano ascoltando il Gesù dodicenne, meravigliandosi della sapienza ispirata con cui quel giovinetto parlava, quando Maria e Giuseppe lo avevano ritrovato dopo 3 giorni di ricerche. Ho scritto a lungo nei miei libri di questo prestigioso personaggio. A lui, che era dottore della legge, ma anche profondamente giusto, quel Gesù giovinetto, fra le mura del Tempio, volto ardente, rivolto al cielo con le braccia spiegate, aveva predetto la propria futura passione, dicendo agli astanti di attenderlo nella sua ora e che quelle pietre avrebbero riudito la sua voce e avrebbero fremuto alla sua ultima parola. Gamaliele aveva intuito che quel fanciullo parlava per spirito profetico ed aveva pure intuito si trattasse dello spirito del futuro Messia. Pur avendo perso poi di vista Gesù, andatosene con i suoi genitori, Gamaliele non aveva mai più dimenticato per 20 anni quelle profetiche parole. Ora egli si chiedeva se quell'uomo che si diceva Messia potesse essere lo stesso giovinetto ormai cresciuto che aveva conosciuto tanti anni prima. Gli anni corrispondevano, il linguaggio profetico, ora più virile, anche, ma non ne era sicuro. Egli non sapeva che quel giovinetto stesse allora profetizzando il proprio sacrificio in croce. E quanto alle pietre che avrebbero fremuto alla sua ultima parola, egli aveva pensato che si riferisse ai loro cuori indoriti. Solo al momento della morte di Gesù sul Golgota, nel sentire il terremoto di Gerusalemme scuotere le mura del Tempio, come raccontato dai 3 evangelisti sinottici, Gamaliele comprenderà in un lampo che era quello il fremito di pietre a cui il Gesù dodicenne aveva alluso. Lui, anziano, sarebbe corso su per il Golgota e giunto ai piedi della croce, davanti a quel Messia che tanto aveva atteso ma che era ormai morto e non gli poteva più rispondere, si sarebbe prostrato piangendo disperatamente la colpa di non aver saputo credere quello che avevano capito i più semplici, e cioè che Gesù era figlio di Dio. Se volete sapere come finisce la sua storia senza leggere l'opera, sappiate che Gamaliele finirà per diventare cristiano, esempio insieme a Saulo, che diventerà San Paolo, di quanto possano essere diverse le vie che portano alla santità.